che ci parlerà di stato totale, imperialismo, impero tra Hegel e Kojève, sono argomenti su cui lui, diciamo, sta a partire già dalla sua tesi di laurea, si è laureato a Milano, anche lui col professor Simon, sono un grande professore di filosofia teoretica a Milano, e adesso invece insegna a Mendrisio alla facoltà di architettura, se non mi sbaglio, no? Ecco, l'anno prossimo forse però andrei a Spagna, quindi forse già l'anno prossimo, se lo volete cercare, insomma, andate a vedere all'Università di Bergamo. E gli cedo immediatamente la parola, molto curioso per seguire questo argomento che effettivamente è molto pregnante, e certamente il dottor Vegetti si è occupato di autori molto complessi, insomma. Oggi vediamo come riuscirà a declinare l'aspetto teoretico di questi autori all'interno di una prospettiva, se vogliamo dire così, più politica, sociologica, ecco, diciamo così, senza che lui si spaventi per la parola sociologia, perché la intendiamo in senso lato, diciamo. Benissimo, gli cedo subito la parola, introducendolo con un applauso, grazie.
Grazie mille. Lasciate che ringrazi la Fondazione per ospitarmi qui questa sera. Conoscevo la Fondazione di nome, ma non pensavo fosse così bella, è stata una sorpresa veramente straordinaria. E naturalmente anche Davide Sè, che mi ha contattato, mi ha invitato qui, e per me è un piacere quindi poter dialogare con voi oggi su il tema che mi è stato preannunciato. E nell'incontro di stasera vorrei occuparmi di un tema che mi ha visto impegnato in alcuni anni e che reca testimonianza in due miei volumi sul pensiero hegeliano e uno in particolare proprio sul pensiero di Kojève. Il tema su cui vorrei concentrarmi in particolare è un tema di derivazione hegeliana. Dico di derivazione perché non è un tema strettamente hegeliano, ma è un tema che è presente nel pensiero di Hegel, ma è stato soprattutto rilevato da un grande interprete di Hegel, io penso forse il più grande del Novecento, si chiama appunto Alexandre Kojève, e il pensiero di Kojève è particolarmente indicato per questo incontro, per questa serie di incontri, a mio avviso, perché credo che si possa dire senza tema di smentita che la questione dello Stato, cioè del suo senso, del suo destino, parlo dello Stato moderno, occupa una posizione centrale in tutto l'arco della speculazione di Kojève. E forse conta più di questo che il pensiero di Kojève relativamente alla questione del politico, e dirò poi cosa intendo per la questione del politico, è forse in un certo senso una delle più interessanti avventure intellettuali del secolo, a pari probabilmente di un altro grande avventuriero del pensiero che si chiama Kashmir. Forse voi avete già avuto un incontro,
non ancora,
ma lo avrete. Del resto, tra Kashmir e Kojève sono intercorse al di là della loro completamente e diametralmente opposta collocazione politica, per un'affinità di spirito, no? Delle profonde relazioni culturali e un influsso a doppio senso, no? Non solo io naturalmente penso questo, basterebbe accennare a Massimo Cacciari, no? Che nel suo ultimo libro sulla cosa ultima dialoga con Kojève in maniera molto proficua, io credo, ma si potrebbe pensare anche naturalmente al pensiero di Jacques Derrida, no? Che in Non essere giusti con Marx, uno dei suoi ultimi testi, anche lui si confronta con Kojève e con Fukuyama, un autore che tra poco vi citerò. Allora, due solo parole sulla figura intellettuale di Kojève, tanto per dare un minimo di informazioni biografiche, storiche, dico un minimo, solo quello che c'è utile per ciò che intendo dire di seguito. Il vero nome di Kojève non è Kojève, questo è un personaggio pieno di misteri, è un personaggio molto affascinante, ma non mi dilungo su questo, il suo vero nome è Kojevnikov. Kojève nasce, o Kojevnikov, nasce in Russia, a Mosca nel 1902, e la sua biografia è davvero una straordinaria avventura, nel senso che Kojève nasce da una famiglia borghese a Mosca, ma benché dichiaratamente comunista, all'epoca della rivoluzione in francese decide di scappare per la Francia, La rivoluzione bolscevica marca una traccia indelebile nel suo percorso intellettuale, nella sua interpretazione del secolo, forse addirittura nella sua interpretazione della storia mondiale, non senza la mediazione di Hegel e dell'incontro con Hegel. E infatti, una volta rifugiatosi a Parigi, Kojève prende il posto di Alexandre Coiré, celebre storico della scienza, e lì comincia un seminario che dura, un'avventura dello spirito che dura 7 anni, e qui commenta Kojève riga per riga come i commentatori medievali, commenta riga per riga il Livre Bible, cioè la fenomenologia dello spirito di Hegel. E c'è una circostanza straordinaria, anche questa è una circostanza, un'astuzia della ragione, direbbe Hegel. Al suo seminario c'erano certi studenti come tutti i docenti ce li hanno. Bene, questi studenti erano Sartre, Bataille, Merleau-Ponty, Aron, Girard e Lacan. Non ultimo, Kenon, lo scrittore. Quindi un parterre de roi. Questa lezione era la celebrazione di un rito. Un rito che col metodo tutto francese dell'aggregation, no, portava un'intera società, no, all'incontro col pensiero di Kojève, che a sua volta l'introduceva in maniera esoterica al pensiero di Hegel, che in Francia era poco conosciuto, come quello di Marx del resto. Dunque Kenon è un personaggio chiave di questa vicenda biografica, perché proprio lui si prenderà l'incarico di raccogliere tutto l'insieme delle lezioni di Kojève, in verità non tutto, soltanto gli ultimi 2 anni, ma poi ci sono i resumé degli altri corsi, di collezionarne un libro che diventerà la celebre introduzione alla fenomenologia dello spirito di Hegel, o introduzione alla lettura di Hegel. Il libro è stato recentemente tradotto anche in italiano per intero, è un libro enorme, sono circa 700 pagine, ma se fosse stato quello che doveva essere, cioè l'intero resoconto del corso di Kojève, probabilmente sono state più di 2000 pagine. Bene, questo enorme libro che è stato prodotto e pubblicato in Italia nel 98, se non sbaglio 99, ha prodotto una grande poi accelerazione nell'interesse per il pensiero di Kojève. Tanto che adesso in Italia, ma in verità non solo in Italia, ma quasi in tutta Europa le sue opere sono, anche quelle inedite, sono pubblicate, tradotte, conosciute, studiate. Qual è la ragione di questa renaissance nei confronti dell'interesse, no? Nei confronti del pensiero di Kojève? Io direi che è semplice, no? La ragione si lega all'attuale processo di trasformazione globalistica della politica. Questa è la ragione. La ragione è che in questa fase storica noi abbiamo bisogno, no, di rappresentazioni concettuali che siano in grado di colmare un vuoto rappresentativo relativo alla crisi attraversata dallo Stato nazionale, crisi che naturalmente è percorsuta la storia del Novecento, e alle conseguenze di questa crisi sul pensiero politico, sulle sue categorie. Allora, come vedremo, i temi kojeviani sembrano quelli che sembrano stimolare maggiormente il dibattito contemporaneo, sono proprio quelli relativi alla questione della possibilità, o meglio della condizione di possibilità, di un ordine politico mondiale al superamento della forma Stato, nonché da ultimo alla necessità di pensare nuove articolazioni spaziali e giuridiche della sovranità, concepita in chiave metanazionale. Questo è l'ordine dei problemi che Kojève pensa fin dal principio nella cornice della sua celebre teoria della fine della storia e della nascita dello Stato universale e omogeneo. Dopo cercherò di spiegare e di farmi capire cosa significano questi termini, ma consentitemi di avvalorare quello che ho appena detto. Basta aprire la Repubblica per vedere un articolo in prima pagina di Francis Fukuyama, ve l'ho citato all'inizio. Francis Fukuyama è un ambiguo commentatore di Kojève, che è il grande commentatore di Hegel, no? Quindi c'è una sorta di genealogia e una sorta di tradimenti, no? Francis Fukuyama è l'autore che è stato addirittura consigliere della politica repubblicana negli Stati Uniti, che è stato reso celebre dal libro La fine della storia ultimo uomo, che si ispira a Kojève, e dove è un libro molto discusso, giustamente, per la teoria secondo la quale la democrazia e il liberalismo rappresenterebbero la fine necessaria del percorso storico mondiale. L'occidentalizzazione del globo coincide con l'espansione del liberalismo e della democrazia, e Fukuyama non è soltanto che lo sostiene, lo dimostra attraverso dei grafici, no? Dell'incremento geopolitico della espansione democratica nei vari stati mondiali, e mostra come ci sia stata dopo la seconda guerra mondiale una straordinaria accelerazione di questo processo. Naturalmente la tesi irrita, soprattutto perché mette, come dire, gli editori più accorti in sospetto sull'idea che il liberalismo americano, no, in presenza anche dei recenti avvenimenti, possa rappresentare la fine della storia, il compimento della storia e via discorrendo. Allora Francis Fukuyama, proprio su Repubblica, si discolpa in questo modo. La fine della storia, scrive, non è mai stata messa in relazione a un modello specificatamente americano di organizzazione politica e sociale. Nella scia di Alexandre Kojève, il filosofo russo francese che ispirò la mia tesi originaria, io credo che l'Unione Europea rifletta molto meglio degli odierni Stati Uniti come sarà il mondo alla fine della storia. Strana tesi, no? L'Unione Europea. Lo sforzo dell'Unione Europea di trascendere la sovranità e le politiche tradizionali di potere, dando vita a una legalità transnazionale, è di gran lunga più in linea con un mondo post-istorico, la sistematica fede degli americani in Dio, della sovranità nazionale e del loro apparato militare. Ecco, se volete, poi questa è la tesi che vorrei discutere oggi, no? Di oggi. E questa è la tesi che da un lato valora, non le interessa, ancora fecondo del pensiero di Kojève, dall'altro ci presenta dei problemi, no? Cosa vuol dire, che senso ha questo riferimento ai Stati Uniti, all'Europa, come la prenderebbe Kojève, cosa significa? Una precisazione, se è noto, per entrare in argomento, se è noto questa cornice teoretica della fine della storia, lo stato universale omogeneo, meno noto è che in realtà questo stesso concetto è oggetto, il Kojève, di una continua rielaborazione. Non c'è una dottrina della fine della storia, non c'è una dottrina dello stato universale omogeneo, no? Ma c'è una continua ricerca da parte di Kojève del significato di questo evento, del suo statuto di possibilità. Allora vengo al titolo di questo mio intervento, no? Stato totale, imperialismo, impero. Tre concetti, tre figure teoriche che rispecchiano, a mio avviso, tre fasi del pensiero di Kojève. Un pensiero, come detto, no? Che è una sperimentazione in cammino, no? Che si svolge all'interno della stessa domanda, in diversi contesti storici. Tenete presente che Kojève è un filosofo atipico, no? Proprio perché ha la figura medievale del commentatore. Quindi il suo stesso pensiero si iscrive tra la trama e l'ordito di quello di Hegel. Cioè, in sostanza, Kojève utilizza un metodo di commento per cui, misurandosi con Hegel al tempo stesso, e questo ci complica un po' la vita, al tempo stesso rilegge in realtà le sorti del mondo contemporaneo. La sorte del mondo contemporaneo sorto dalla rivoluzione russa, per intenderci. Allora si tratta di un doppio fondo teorico, no? Dove Hegel parla della rivoluzione francese, Kojève pensa alla rivoluzione bolscevica. Dove Hegel parla dell'origine dello Stato moderno, Kojève pensa all'origine dello Stato totale, all'esperienza storica del totalitarismo. Qual è il punto obbligato per entrare nelle questioni? Il punto obbligato è la celebre, no, dialettica del riconoscimento hegeliana. Io naturalmente non posso entrare nel merito della, questa è una figura tra le più complesse del pensiero hegeliano, della fenomenologia in generale, no? Vado al nocciolo della questione. Cosa vede Kojève in questa figura? Nella figura della lotta, no? Tra che oppone le due coscienze da cui si generano il servo e il signore. Cosa vede in fondo a questa figura fenomenologica? Vede la genesi dell'uomo. non, attenzione, l'uomo in astratto e in generale, ma precisamente quell'uomo a cui noi, soggetti moderni, pensiamo quando ci appelliamo quasi spontaneamente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Dunque, non l'uomo come realtà data, no? Come semplice differenza dall'animale, e neanche come zoon politikon, no? Aristotelico, perché qui lo politikon si aggiunge in qualche modo a una forma biologistica di intendere l'uomo, ma l'uomo che si afferma come istanza politica universale, l'uomo che si auto-afferma come valore, come soggetto libero, cioè come soggetto autonomo, cioè capace di darsi nomos, legge da sé. Stiamo insomma parlando del cittadino, stiamo parlando della nascita del cittadino in senso hegeliano e prima ancora rousseauiano. No, cioè stiamo parlando di una figura dell'uomo che diventa tale emancipandosi dalla sua condizione subalterna e servile, e di un uomo che si emancipa dalla sua condizione subalterna e servile solo accettando, no, questo è Hegel, accettando il rischio della vita in una lotta per fini puramente politici, così si esprime Kojève schmittianamente. Cosa vuol dire puramente politici? No? Vuol dire una lotta che non è legata ai bisogni, non è legata a bisogni di tipo naturale, no? È una lotta in cui la posta in palio è il riconoscimento dell'altro, cioè il riconoscimento della propria indipendenza e autonomia. Potrebbe dire che come l'alienazione è l'elemento strutturale della coscienza servile, che lavora al servizio di un'altra coscienza, così la lotta è l'elemento strutturale, la lotta politica è l'elemento strutturale della cittadinanza. Cioè il citoyen, il cittadino, può sorgere solo dal conflitto nel quale è in gioco l'esistenza stessa. È attraverso la lotta, quindi, no? Che il cittadino si eleva all'autonomia e alla libertà che spetta all'autocoscienza. L'altro, il nemico, per intenderci, colui che ti nega il riconoscimento, è soltanto, per così dire, una mediazione della realizzazione di sé da parte dell'autocoscienza. Vuol dire che, accettando il rischio, la coscienza lascia penetrare in sé quella negatività assoluta che la emancipa da se stessa, proprio in quanto coscienza servile. Negando la coscienza dominante, negando la figura della coscienza signorile, la coscienza nega al pari tempo se stessa in quanto coscienza servita, in quanto coscienza dipendente. Nega la sua figura subalterna, no? Ma al tempo stesso si emancipa così anche, appunto, dicevo, lasciando penetrare in lei la negatività assoluta di questo gesto, il rischio dell'esistenza, lascia penetrare in lei l'elemento della negatività assoluta che, come a dire, la emancipa dalla sua stessa particolarità, dal mondo del particolare, che poi è il mondo dell'interesse borghese, no? Del bourgeois. Questo è l'essenziale, no? L'essenziale è la rivelazione nel conflitto della nullità dell'individuo in quanto astratto dalla totalità. Ma il nulla dell'individuo è poi la vita dell'universale, no? È il libero fondamento dello Stato. Il nulla dell'individuo è la nascita e la genesi dell'universale dello Stato come fondamento della libertà di tutti, come fondamento e garanzia della libertà di tutti i cittadini. Questo è appunto hegelianamente l'essenziale, no? Lo Stato nazionale post-rivoluzionario legittima la cittadinanza. E lo Stato custodisce il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto da tutti gli altri come autocoscienza libera e sovrana, sovrana in quanto partecipe del fondamento dello Stato. Fin qui in sostanza Hegel. E ciò potrebbe forse bastare, no? se ci fermassimo a Hegel, la rivoluzione francese è già la fine della storia. Perché cos'altro è la rivoluzione francese se non l'azzeramento di tutta la tradizione precedente, l'azzeramento di tutte le differenze di ceto, di razza? Tu sei barone, io sono servo, ma questo fino a ieri, da oggi si ricomincia da capo, si fa tabula rasa della storia e della tradizione così come è stata tramandata, dei ruoli sociali, delle figure antropologiche. Tutto ciò potrebbe bastare appunto se ci fermassimo a Hegel, e in particolare alla conclusione della fenomenologia. Ma per Kojève questa fine, questa conclusione, in realtà è soltanto un inizio. Da qui comincia un'altra storia, per così dire. Un inizio da cui si può far derivare l'intera genealogia dello Stato moderno, e in particolare, come vedremo, della sua conversione imperialistica. Perché? Perché alla base c'è una contraddizione radicale che Hegel non ha visto e forse non poteva neanche vedere. Provo a spiegarmi in modo semplice. Tra l'Hegel della fenomenologia, Hegel illuminista, e quello della filosofia del diritto c'è una contraddizione che, pensata a fondo, si rivela come l'origine della crisi della ragione politica illuministica, del suo proprio progetto storico. Mi spiego. L'idea giacobina della cittadinanza, che Hegel battezza nella fenomenologia, non si concilia con quella di Stato-nazione, che Hegel ridivinizza all'interno della filosofia del diritto. Le due cose non stanno insieme, non si conciliano. Come si può capire facilmente questa cosa? Non si può capire se, io credo, si pensa a fondo, come Kojève ha fatto, l'idea della cittadinanza all'interno della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Perché? Perché occorre considerare quanto segue, no? Che, da un lato, la cittadinanza non esiste senza Stato. Lo Stato è l'origine, lo Stato moderno è l'origine della cittadinanza. L'idea di cittadino è radicata nella logica dell'appartenenza. Tu sei cittadino in quanto appartieni, in quanto lo Stato ti riconosce come tale. Cioè, tu sei cittadino in quanto appartieni a una realtà politica chiusa, conclusa, definita. Eh sì, però ti dice anche la formula dell'uomo e del cittadino. Ma l'uomo non sta nello Stato. Allora vedete che è questa E che fa problema, no? Questa congiunzione. Parliamo dell'uomo in generale, in quanto categoria universale, illuministica. O parliamo di una figura dell'uomo che è inseparabile dallo Stato, che è particolare, che è questo Stato e non quello Stato. Come a dire che la cittadinanza è un concetto universale, in quanto connessa all'idea di uomo, che come tale non può essere confinata nello spazio territoriale dello Stato, che è per definizione limitato e finito. La cittadinanza, da un lato, appartiene all'orizzonte dello Stato e la logica dell'appartenenza, dall'altro lo cede, lo supera, lo nega. Lo Stato non può essere razionale, come vorrebbe la filosofia del diritto, non può essere una incarnazione, no, della ragione di Dio nel mondo, come Hegel dice nella filosofia del diritto. No, non può essere razionale, perché se è un particolare, no? Se è ugualmente particolare tra altri enti, non può essere la realizzazione di un concetto universale come quello della cittadinanza e della libertà. Questo è il punto. Non può esserci libertà dove lo Stato implica e lo Stato sempre lo implica, l'esistenza di altri Stati autonomi. Perché quelle realtà autonome si comporteranno reciprocamente come individualità assolute, no? Come autocoscienze contrapposte. Saranno animati da volontà di potenza, vorranno cercare il riconoscimento dell'altro. Allora capite, è proprio l'idea di Stato, non questo o quello Stato, no? È proprio l'idea di Stato è inadeguata all'ideale della cittadinanza. È una contraddizione tutta interna allo Stato moderno, e alla sua logica. E la vicenda politica moderna, col suo decorso drammatico, no? È testimonianza di questa contraddizione. Quale contraddizione? E beh, si fa presto a questo punto, no? A capirlo. Per adeguarsi all'idea di cittadinanza che è universale, lo Stato deve diventare planetario. Se lo Stato non diventa planetario, non può, sopprimendo la sua particolarità, non può soddisfare al concetto universale e razionale della cittadinanza. Allora vedete, la cittadinanza è una contraddizione in atto, no? Nasce dallo Stato, ma si compie solo superando lo Stato. Perché dove c'è Stato ci sono pluralità di Stati. Allora nasce dallo Stato, ha origine lo Stato, ma deve superare lo Stato costituendo lo Stato mondiale della Terra. Un potere mondiale. No? Cioè l'anelito all'universale, questo voglio dire, l'anelito all'universale o al globale è immanente allo Stato moderno. Questo è il motivo per Kojève della trasformazione dello Stato in Stato totale, cioè in una forza imperialistica. Stiamo passando dal concetto di Stato o di Stato totale. Una forza imperialistica, una forza egemonica. Ed è questo passaggio che trasforma la cittadinanza in un fattore polemologico dello Stato. Perché lo Stato nazione si autoafferma attraverso la guerra, espandendosi, no? Allargando il riconoscimento. Se lo Stato potesse parlare, direbbe: ogni essere ragionevole dovrà riconoscere che nel suo interesse, è nel suo interesse, non nel mio, ma nel suo interesse riconoscere l'universalità dei valori nazionali. Questa è appunto la logica imperiale del nazionalismo. E qual è il fine di questo movimento? Beh, si potrebbe dire così, no? La storia del politico, adesso si capisce che per politico intendiamo proprio questa dialettica, no? Per politico si intende, Becca Schmidt direbbe, la relazione tra amico e nemico, che esclude mediazione, no? Noi diciamo la relazione tra autocoscienze autonome che incarnano una volontà di potenza perché esistono in quanto autonomo, sono in quanto negano l'autonomia dell'altro. È una figura dialettica che in fondo comprende anche la dimensione dell'amico nemico di Schmidt, come Kojève discuterà poi in un altro testo successivo. Ma diciamo, la storia del politico termina, no, per così dire, può terminare solo allorché ogni uomo sarà riconosciuto da tutti gli altri come cittadino, sì, cittadino, ma di uno Stato universale, omogeneo. Ecco il concetto, no, che avevo nominato per primo. Due aggettivi che sono evidentemente essenziali, no? Perché universale significa al di là della particolarità degli stati. Ma gli stati, come sapeva Schmidt, l'ordine degli stati è sempre plurale, quindi vuol dire al di là dello Stato, perché uno Stato universale omogeneo, notate, è una contraddizione in termini, no? Non può esistere uno Stato senza altri stati. Esprimo un ossimoro in qualche modo. Comunque universale indica, no, il fatto che oltre la pluralità e la differenza tra gli stati deve realizzarsi una realtà politica universale. omogeneo, perché abolisce al suo interno ogni differenza particolare di status civile, per così dire. Cioè, i soggetti in quanto cittadini, i soggetti in quanto portatori di riconoscimento, devono essere interscambiabili tra di loro. Ogni cittadino, in quanto cittadino, è portatore di una figura, di una dimensione del riconoscimento, sicché lo stato universale omogeneo è nient'altro che quella mediazione del riconoscimento che attraverso il diritto eleva ciascuno, cioè la vita, la semplice vita naturale, per così dire, eleva ciascuno alla figura della cittadinanza, cioè di un'esistenza politica autonoma e libera. Allora capite che la fine della storia si compie in questa prospettiva come un esito necessario, anzi addirittura perfettamente razionale, no? Tutta la grande mole di questo seminario che vi ho citato, Cogeviano, dimostra e mira a dimostrare la razionalità perfettamente conseguente di questa logica. E però, è proprio qui, no? È proprio spingendo al limite la logica dello Stato moderna che si incontra il suo scacco. Cogeviano lo ha visto, io credo che si potrebbe dire, no? Che il motivo di questo fallimento è la questione centrale che attraversa tutta la sua riflessione. Se Heidegger ha detto una volta che un vero pensatore ha una sola domanda, un solo problema, ecco, questo è il problema di Cogeviano, no? Perché uno stato planetario che è conseguente rispetto all'idea di Stato fallisce, non può garantire la Befriedigung, cioè la soddisfazione della cittadinanza. Vado subito al punto, ma quale potrebbe essere il compito di un tale Stato? Esso non potrà più agire, voi capite, per produrre cittadinanza, emancipazione nel riconoscimento. Lo Stato in questo senso esiste soltanto nella dimensione bellicosa, che è la sua essenza. Non può non far guerra uno Stato, anche se non la fa, deve essere libero di poterla fare. Ma lo Stato finale, se questo non può essere il suo compito, no? Per così dire, non potrà altro che, come intendiamoci, il progetto, l'idea della imperialistica dell'Unione Sovietica, no? Non potrà altro che, ma lo dico nella migliore accezione, non potrà altro che assicurare la vita degli individui. Quindi non la vita nella morte, ma assicurare la vita dalla morte. Ma voi capite che l'esigenza dell'assicurazione è in palese contrasto con l'idea della libertà, è in palese contrasto con l'idea della cittadinanza in quanto potenza del negativo, no? Come movimento che sfida la morte per affermare il proprio valore. Assicurare la vita significa negare l'idea stessa di cittadinanza. È dunque impossibile che si dia soddisfazione al desiderio di riconoscimento laddove l'ente politico ha come unico fine l'assicurazione e la protezione della vita. In senso hobbesiano, stiamo parlando di un leviatano, no? Un leviatano mondiale. Un leviatano che ha come unico scopo quello di assicurare la vita, senza un leviatano fatto dalla rinuncia sovrana, cioè senza sovrano, no? Però concepito e costruito dagli uomini per assicurare la vita agli individui, l'esistenza, senza altro fine, senza altro valore che questo. Questo Stato non può garantire la soddisfazione degli individui, tanto più che toglie, per così dire, loro ogni interesse, no? Cioè ogni possibile relazione dialettica, quella relazione che sta appunto nel desiderio politico del riconoscimento. O per meglio dire, si potrebbe dire così, immunizzando gli individui dall'alterità, cioè che non c'è più nessuna alterità, in una realtà politica siffatta, immunizzando gli individui dall'autorità, li immunizza anche dalla loro stessa esistenza politica. Ma c'è anche di più. Questo processo di depolitizzazione della società porta infine alla luce il rimosso del politico, ciò che il politico ha cancellato, no? Dietro la sua traccia, dietro il suo evento. E il rimosso del politico è il fondamento biologico dell'uomo, quella dimensione naturale, no? Quella dimensione zoologica, no? Lo zoon logon econ, lo zoon politikon, toglietegli il politikon per stare animale. Allora, in forma di metafora, lo Stato globale governa la vita dell'uomo, non in quanto soggetti politici, in quanto citoyen, ma in quanto esistenze naturali. E allora Strauss l'ha capito, no? Quando scrive a Kojève, Leo Strauss: lo stato in cui l'uomo dovrebbe essere ragionevolmente soddisfatto è lo stato in cui l'uomo ha perso la sua umanità. È lo stato dell'ultimo uomo di Nietzsche. Kojève infatti conferma la concezione classica secondo cui il progresso tecnico illimitato, inteso come condizione indispensabile per la creazione dello stato universale omogeneo, è distruttivo della umanità dell'uomo. Cioè, dice in sostanza Strauss, no? Lo Stato universale non può avere altro scopo che l'organizzazione e l'armonizzazione del sistema di bisogni. Non può avere altro scopo che la tutela del substrato immediato della vita vivente. E questo admira, no? in fondo, il progetto politico, tradendo la sua originaria costituzione antropologica. La tutela del substrato immediato della vita vivente, cioè dell'animale politico, denegato della sua differenza specifica, cioè denegato della sua differenza in quanto uomo, sì, om, cioè nel senso dell'uomo naturale, ma anche come cittadino. E tutto questo Kojève lo pensa prima della Seconda Guerra Mondiale, eh? Ricordatevi che il seminario termina nel 1939, ma quando ha questa discussione con Strauss, siamo nel 1945, cioè dopo la guerra, e questa identificazione tra cittadinanza realizzata e immediatezza della vita animale, voi capite che diventa il perno, no? Per una ulteriore riflessione che porta all'aspetto sinistro, no? Implicito in ciò che abbiamo detto. Se lo Stato universale omogeneo non ha più senso come forma politica, come espressione della sovranità classica, esso diventa invece una forma biopolitica. Cioè il governo tecnico della vita si esplica sulla decisione su chi ha diritto di comporre il corpo sociale e chi no. È ancora lo Stato a decidere della vita e della morte, eh? Intendiamoci. Ma è questa decisione va a cadere nella vita stessa. Non è più, come direbbe Foucault, il potere di messa a morte, no? Della sovranità classica. Ma il potere è tra chi ha diritto di vivere e chi no. Il potere agisce in nome della salute pubblica. Ecco che in fondo, no? Che la principale idea della rivoluzione francese torna sulla scena, nel cui concetto si giustificano anche le pratiche eugenetiche, anche il mass training, no? Cioè l'addestramento delle masse. Naturalmente questo Kojève lo può dire, no? Alla fine della guerra. Ma il naufragio del politico è qualcosa di più per Kojève semplicemente del tragico fallimento dei totalitarismi, di quello sovietico da una parte e di quello nazionalsocialista dall'altra. Alle spalle c'è il fallimento, no, di tutto il progetto moderno. Cioè c'è il fallimento quella visione nazionale globale. Il fallimento dell'idea di Stato-nazione, che è particolare globale, locale e globale. In ultima istanza c'è il fallimento della relazione tra cittadinanza e umanità. Cioè la cittadinanza manca il suo scopo. E lo manca per quella contraddizione di cui abbiamo detto. Allora lo Stato non può pensare alla fine della storia che non nella forma di una globale uguaglianza, di un ordine senza luogo, di un comando senza decisione. Ma proprio questo per Kojève è impossibile, no? È politicamente impensabile. Perché? Ma perché il politico è intrinsecamente plurale. Non può non essere plurale il politico. Se cancella l'alterità, come accade nello Stato totale, portato all'estremo, no, di uno Stato universale omogeneo, questo concetto ossimonico, se cancella l'alterità, se cancella l'autonomia dell'altro, rimuove anche la possibilità di un autentico riconoscimento. Questo è il paradosso. Io posso essere riconosciuto nel mio valore assoluto solo se l'altro è mantenuto, resta nella sua autonomia e indipendenza, nella sua totale autonomia e indipendenza, cioè nella sua non resumibilità all'interno del soggetto. In nessun modo posso riconoscermi senza l'alterità dell'altro, senza la sua autonomia riducibile. Perciò il politico si compie alla fine come una necessità insoddisfatta, no? Si compie alla fine dichiarando l'impossibilità del suo fine. Se il suo fine era la produzione della Befriedigung, se il suo fine era la soddisfazione di un desiderio propriamente politico, questo non è possibile né pensabile, badate, in termini strettamente politologici. Di qui l'ultima domanda, l'ultima questione sulla quale concludo. È possibile allora pensare a una forma politica differente dallo Stato? Cioè, radicalmente metastatuale. Senza però ricadere nella visione totalitaria. È possibile questo? È possibile pensare al di là dello Stato senza fare di questo al di là una proiezione della sovranità indivisibile dello Stato con le conseguenze che abbiamo analizzato? O ancora, è possibile spezzare quella relazione tra cittadinanza e umanità che si origina nello Stato? Esiste insomma un nomos della terra, no? Ricordo che nomos significa ordine, no? Ma anche legge, limite, un nomos della terra che consenta al mondo di mantenere una costituzione pluriversa, che consenta al mondo di non diventare un universo, cioè un unico mondo, un sistema mondo, ma che mantenga in sé una costituzione pluriversa, no? Cioè una costituzione tale da consentire la divisione della sovranità. E tutto questo senza riprodurre la dialettica tra le volontà di potenza dello Stato, senza ricadere in un ordine statuale, dove sì, c'è pluralità, ma c'è pluralità tra soggetti i quali agiscono come portatori di una volontà di potenza. Questa è la grande domanda in fondo, no? Che Kojève solleva già nel 45, quindi con uno straordinario anticipo sulla riflessione che poi ne sarebbe seguita. E la risposta di Kojève in un saggio breve, straordinariamente interessante, rimasto inedito per lungo tempo, conosciuto dagli esperti, esperti, no? Si parlava di questo testo, qualcuno aveva anche letto una parte era stata pubblicata, ma solo di recente è stato pubblicato per intero. La risposta di Kojève è questo: è possibile. La risposta di Kojève è che il mondo non è destinato a diventare un sistema. Non è destinato a diventare un universo, nel senso in cui dicevamo. E questo, guardate, non solo nell'accezione totalitaria, totalitaria dell'imperialismo sovietico, dell'imperialismo tedesco, no, non soltanto nell'accezione totalitaria dei fascismi e dei comunismi, ma neanche nell'accezione liberalistica. Perché anche il liberalismo ha una vocazione imperialistica. Ne sappiamo qualcosa. Anche il liberalismo pretende di poter costituire un potere globale attraverso, diciamo così, per intenderci in fretta, l'esportazione della democrazia. Questa parola così sinistra, no? Perché quando la democrazia è esportata con le armi, voi capite che l'idea di un mercato che si espande da solo, che va da sé, che, come dire, che la, che, come si diceva prima, che il liberalismo sia la condizione naturale dell'uomo, ecco, capite che questa rivela in realtà che anche il liberalismo, in quanto costituito da una potenza, rappresentato da potenze statali imperialistiche, come lo sono state la, non imperiali, adesso dirò la differenza, imperialistiche, come sono state l'Inghilterra, gli Stati Uniti, per in diversi modi, in diverse figure, l'imperialismo non esiste senza Stato, questo lo dicevamo prima, anche il liberalismo naturalmente ha una vocazione a carattere globale, universalistica. E la seconda guerra mondiale in sostanza ha prodotto un confronto, un conflitto, no? Tra due visioni globali, due visioni universali, improntate su un concetto antropologico di uomo, di cittadinanza, rivoluzionario, sono diverse le rivoluzioni, ma un concetto di cittadinanza universale. Qual è allora l'unica alternativa possibile alla logica dello Stato nazionale, alla logica del moderno, così vogliamo dire? E per Kojève non c'è altra possibilità che non un modello federale. Non c'è altra possibilità che un modello federale che rompa la sovranità nazionale, cioè il carattere indivisibile della sovranità. L'unica alternativa all'imperialismo è un fredus, cioè l'unione